Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Luigi Centenaro di Oepli ci parla di Business Model Team per un approccio digital anche nell'organizzazione e nello sviluppo del personale. Buon ascolto.
Benvenuti. Grazie di essere qui in questo momento di presentazione di un tema abbastanza ostico, no? Che riguarda il management. Perché oggi parliamo proprio di una nuova metodologia per gestire i team e il management, che è contenuta ovviamente nel libro che vedete qui, perché riguarda un po' la presentazione del libro, l'intervento mio di oggi. Ma spero di passarvi anche alcuni aspetti chiave di quello che è l'approccio visuale alla gestione dei team. Molto interessante anche la precedente presentazione che ha introdotto il team come concetto base alle startup. Io parlerò di un team di un'azienda un po' più grandina, no? Una Fortune 100 fra poco, che è il caso che ho seguito in Enel. Allora, chi siamo noi? Siamo Big Name e siamo specializzati proprio nell'applicazione del marketing, il paradigma dell'innovazione, ai team e alle persone in azienda. Cioè abbiamo deciso di applicare il marketing come strumento di sviluppo del personale organizzativo. È un po' particolare come cosa, no? E vi spiegherò perché. L'idea di applicare queste metodologie nasce dalla voglia di superare un naturale disallineamento che esiste tra strategia, operations e quello che viene definito sviluppo del personale. Di solito noterete che ognuna di queste aree ha il suo linguaggio specifico, consulenti specifici, metodologie diverse e spesso non parlano tra di loro. Quanti di voi qui gestiscono un team, per curiosità? Quanti di voi? Ok, ci sono un po' di leader manager, team manager, project manager. Quanti di voi fanno consulenza in quest'ambito? Ok, molto bene. Gli altri cosa fanno? Professionisti in altro ambito, giusto? Molto bene. Saranno utili questi discorsi perché anch'io ho fatto per tanti anni, no? Ho lavorato in corporate, nella consulenza, per esempio, e mi trovo sempre in difficoltà a capire il senso del team a cui appartenevo. Qual era il flusso del valore? Quindi è molto interessante anche per voi che non siete né manager né consulenti in ambito operational organizzativo, apprendere questi concetti per capire come muovervi all'interno del vostro team, come creare valore nel vostro team. Allora, il paradigma principale che utilizziamo, che come vedete dal libro, no? Che suggeriamo, è il paradigma dei modelli di business. E io oggi faccio fatica a presentarlo nel dettaglio, considerate che ci sono tantissime letterature che spiegano i modelli di business. Però, giusto la definizione del principe, no? Come dire, del gran inventore del Business Model Canvas, che è un po' lo strumento principe per utilizzare e lavorare sui modelli di business, che è questa. Una definizione, secondo me, molto molto chiara. Come l'organizzazione crea, distribuisce e acquisisce valore. E la domanda da farsi immediatamente quando leggiamo una slide del genere è la parola valore. Cos'è la parola valore? Perché il valore è un concetto molto ambiguo. Vi hanno mai parlato in azienda di valorizzarvi? O di valorizzare le persone nel team, giusto? E voi sentite odore di fuffa immediatamente, giusto? Però nel marketing, questo è il, ecco. Nel marketing il valore è un concetto molto chiaro. Di solito riguarda la risoluzione di problemi, la soddisfazione di bisogni o di desideri. A volte si parla anche di aiutare i clienti nel svolgere compiti per loro importanti. Per esempio, pensate che il caffè di Starbucks, visto che ce l'abbiamo anche a Milano, sia un caffè. Non è il motivo per cui lo compriamo, giusto? Ci sono vari motivi. Andiamo da Starbucks per andare in un terzo posto, giusto? Che non è l'ufficio, che non è casa, o in generale per portarcelo in giro e farci compagnia. Cioè, un prodotto non lo compriamo, lo assumiamo per svolgere un compito importante. Questo è esattamente quello che mentre lavoriamo in azienda o col nostro team facciamo per i clienti interni, perché anche noi abbiamo un modello di business. Per spiegarvi questo concetto di valore, partiamo da un presupposto. Perché si usano i modelli di business? Si usano perché il valore cambia nel tempo e se tu non hai un paradigma chiaro per descrivere come l'azienda crea valore, fai l'errore che fanno le aziende che non sono queste. Perché loro hanno tenuto conto che il valore cambia in continuazione, no? Ma queste aziende no, giusto? Guardate cosa fa adesso l'ex CEO di Blockbuster, no? L'ex CEO di Blockbuster va in giro per il mondo, dopo aver detto questa frase, e prende soldi a palate per raccontare a tutti come è fallito clamorosamente. Ok, bello, no? Gli americani sono bravi in queste cose. La verità è che viviamo in un mondo volatile, complesso, ambiguo e incerto, lo sappiamo già. Ci sono tecnologie esponenziali come l'intelligenza artificiale, il machine learning, tutte queste buzzword che sentiamo, è vero. Il valore in azienda cambia continuamente, cambia il modello di business e noi dobbiamo allinearci come team e come professionisti. Si parla di vortice digitale, di come le varie industry siano sempre più vicine al centro del vortice, no? Io mi ricordo che ho fatto consulenza a un'azienda farmaceutica nel 2015 e il CEO, la più grossa in Europa, e il CEO di questa azienda aveva sul tavolo il piano 2020, cioè il piano che descriveva cosa sarebbe accaduto, secondo loro, alla loro azienda nel 2020, per colpa delle tecnologie esponenziali, per colpa della quella che chiamano disruption, che secondo me, questa parolaccia inglese può essere tradotta come innovazione senza permesso, no? Quando ho fatto una presentazione per il top management di una delle più grandi banche italiane, un anno fa gli ho presentato questa azienda e gli ho detto, insomma, 200.000 clienti, si sono messi a ridere, 200.000 clienti. Oggi ha 1 milione di clienti, è un'azienda che fa una banca su smartphone. Basta. Se cambia così il valore nel tempo, ecco perché esistono i modelli di business. Ecco perché esiste questo paradigma che vi voglio comunicare molto in fretta, e ve lo spiego con uno strumento visuale, ok? Così lo capite bene, per poi passare ad applicarlo al team. Per farlo, vi presento lo strumento che già alcuni di voi conosceranno. Chi di voi lo conosce? Perfetto. Chi non lo conosce, faccio un caso, ok? Così lo capite. Vedete, ci sono dei blocchi, sono sparsi per uno schema visuale. Perché gli strumenti visuali sono molto utili? Perché ci danno un feedback immediato e permettono di condividere una conversazione. Si chiama anche oggetto terzo. Visual thinking, dicono gli americani, no? Allora, io questo strumento lo spiego utilizzando un esempio oggi molto in voga, che è Tesla. Tesla nasce grazie a suo signore, che conosciamo bene, che si fa che insomma fa tante cose interessanti, oltre le macchine elettriche. Competizione assoluta contro Mercedes e BMW, i supercharger sparsi per il territorio. Addirittura a Bormio adesso ci sono i supercharger. Un'azienda, una fabbrica che cambia la produzione molto in fretta, poche ore. Un'altra macchina viene prodotta in poche ore. Il modello venduto in anticipo, ricorderete, no? 400.000, e adesso insomma ha un po' di problemi a mantenere le promesse, però trascuriamolo. Bene, a chi punta Tesla? Punta questo tipo di cliente. Scusatemi signore, non è una segmentazione sessista, ma è semplicemente il tipo di cliente a cui, diciamo, indirizza Tesla, no? E cosa vende Tesla? Cosa propone Tesla? Propone macchine di alte prestazioni sportive, la carica gratuita, la alta connettività, l'upgrade remoto. L'ingegnere della motorizzazione non dorme la notte perché di notte la macchina cambia e quindi dovrebbe registrarlo ogni volta la motorizzazione, ma non lo fanno ovviamente. Qual è il canale, no? Quindi abbiamo i clienti, abbiamo la proposta di valore e abbiamo i canali, cioè come il valore viene portato ai clienti. Semplicissimo. In tre momenti abbiamo descritto come funziona un'azienda, come crea valore, come porta valore ai suoi clienti. Vedete, visualmente si va in fretta, si capisce, l'azienda prende macchine di alte prestazioni e le distribuisce ai clienti tramite quei canali lì. Ovviamente i clienti li tieni incollati, li vuoi acquisire e non li dimentichi una volta, no? Che tu hai acquisito un cliente. Di solito Tesla lavora molto tramite il branding, lavora creando emozionalità, la macchina sportiva ed è molto coerente. La vendita delle auto e la prevendita ovviamente è il sistema con cui questi ottengono i soldi, la prevendita per esempio del modello 3 di cui parlavo prima, e qua c'è tutta la parte bella, giusto? Emozionale. Qua a sinistra abbiamo il sangue e il sudore, bisogna fare delle attività chiave per creare questo valore. Per fare le macchine ci vogliono ovviamente delle attività importanti che tipiche delle aziende manufattiere, no? Le risorse chiave sono la fabbrica e la rete di supermanager, e ha dei partner chiave che lo aiutano l'azienda a creare questo valore. Quindi qui a sinistra abbiamo tutti gli elementi importanti per creare questo valore e portarlo ai clienti finali. Ovviamente abbiamo la fabbrica, abbiamo il brand fortissimo di Tesla e Elon Musk, che è un personal brand, diciamo così, no? Vi sto descrivendo come funziona Tesla, che ovviamente ha dei costi. Attenzione, questo è il flusso di Tesla, è il punto, scusate, fate pure le foto senza problemi, no? Questo è come funziona, e voi avete capito come funziona Tesla tramite una descrizione visuale che però vi permette anche di individuare e allineare il vostro team. Ragazzi, noi produciamo valore così, stupendo. Io vi chiedo scusa per questo omicidio cognitivo, no? Perché l'ho fatto in 5 minuti. Chi non conosce il Canvas ovviamente ha delle difficoltà. Studiando un po' come funziona è più facile. La prima cosa da fare in un team che non si condivide uno strumento del genere è spiegarlo meglio lo strumento, ok? Però capite che anche così, in pochi minuti, iniziate ad avere un'idea di che tipo di azienda è Tesla, di come funziona. Vabbè, un po' di bla 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 sul Canvas, 5 milioni di persone lo usano nel mondo, ci sono varie applicazioni. La seconda applicazione è alla persona, che è questo vecchio libro che è eterno, quindi il professionista che ha un modello di business. L'ultima applicazione molto seria, molto sensata, è al team che vado a spiegarvi adesso, ok? Allora, un oggetto terzo, visuale, a cui aggregarsi. L'idea appunto è che non solo le aziende hanno un modello di business, ma anche i team, come vi ho appena detto. E quindi esiste il Team Business Model Canvas, che ha delle piccole differenze rispetto al Canvas normale. La principale differenza è che in un team i costi e i ricavi non sono solo quelli materiali, tipo i soldi, ma sono spesso immateriali, tipo lo stress che si forma in un team quando lavora, è un costo, giusto? Ma anche ricavi immateriali, cioè la possibilità di sentirsi per esempio come parte del valore creato in azienda o come sentirsi protagonisti all'interno dell'azienda, l'importante ricavo immateriale che va contabilizzato nella logica con cui creiamo un team, perché sono quelli che poi fanno cappottare i team. L'altro aspetto fondamentale è che mentre un'azienda ha risorse, tipicamente tipo i soldi, le persone che ci lavorano, la proprietà intellettuale, un team ha processi, organizzazione e persone, e tipicamente anche competenze. Per farvelo capire bene, voglio solo prima spiegarvi la differenza che c'è tra un organigramma tradizionale e invece un approccio orientato al business model canvas per i team. L'organigramma spiega come sono distribuite le competenze e le gerarchie, giusto? Ci vuole. Senza quello il manager si mette a piangere, ha paura di esistere. Serve, no? Invece il business model canvas per i team descrive come gira il valore all'interno del team, come il team funziona. E questo è il punto fondamentale, perché tipicamente leggiamo un organigramma noi come professional, non come manager, e diciamo, sì, ma cosa deve fare questo team, questo gruppo di persone? Che valore deve produrre? Per chi? Ok, la distribuzione delle competenze, ma il valore? Cosa faccio io? Quali sono i legami tra i vari elementi che costituiscono il team? Allora dobbiamo avere anche un allineamento, perché se quelle aziende che abbiamo visto prima, abbiamo visto che cambia il valore nel tempo, giusto? Blockbuster non ha tenuto conto, però Netflix sì, che spediva i DVD all'inizio, giusto? Adesso invece fa streaming. Immaginatevi i team che lavoravano nelle operation di quell'azienda lì. Hanno dovuto cambiare completamente la loro organizzazione per seguire il nuovo flusso del valore, della nuova innovazione. Quindi ci deve essere un allineamento tra il modello di business aziendale e il modello di business dei vari team. In Tesla il punto centrale è il brand. Perché vi presento questo concetto? Perché ho usato Tesla? Perché voglio presentarvi un caso che abbiamo trattato in cui Assolutamente, c'era una questione di branding. Il caso è quello di Enel, che qualche anno fa, ricorderete, ha fatto un importante rebranding, ma non solo un rebranding, un cambio totale del modello di business. Tramite l'illuminata guida del suo CEO Starace, che attualmente è il CEO, ha fatto un nuovo riposizionamento attorno al concetto di open power. Ecco che con un riposizionamento del genere occorre anche cambiare il modo in cui fai comunicazione. Il concetto open power vuol dire che se oggi l'energia la producono anche voi, no? Giusto, con i pannelli solari sul tetto, non si può più essere il vecchio tradizionale utility che produce energia, no? Giusto, che la trasmette e ve la fa pagare la bolletta. Deve cambiare completamente il modello di business. Soprattutto un'azienda come Enel, che è una delle 50 aziende che può cambiare il mondo secondo Fortune, non so se vi rendete conto, e ha 7 miliardi di dollari di installato verde. È impressionante, noi non lo sappiamo in Italia questi concetti, no? Allora hanno creato questa piattaforma di posizionamento, questo concetto, l'ha fatta Wolf Hollins, l'agenzia londinese, e ovviamente la comunicazione si deve aprire, quindi i team di comunicazione devono cambiare operatività completamente, soprattutto quando il team non c'era di comunicazione digitale mondiale. A un certo punto alla manager che si doveva occupare di questo team digitale mondiale, ciao Giulio, viene richiesto di crearlo da zero, e c'è un problema, che non solo deve crearlo da zero, deve crearlo da zero mentre non c'è ancora la strategia digitale, non c'è ancora la strategia di branding, e lei ne è assunta. Non è molto facile, giusto? Cioè tu devi creare siti, comunicazione, lavorare in operatività da zero, e non c'è ancora il rebranding, non c'è ancora la strategia e non c'è ancora il team, e sei neoassunta. Ecco perché occorrono strumenti molto snelli. Questo non è un cambio di modello di business, questo è un radicale startup all'interno dell'azienda. Allora il team viene chiesto di fare una nuova strategia digitale e il nuovo sito internet. Certo, ma l'uovo o la gallina? Faccio prima la strategia o prima definisco l'organizzazione di un team? Quindi tipicamente cosa fa in azienda? Creiamo il team e prendi un sacco di persone che non servono, magari, o prendi persone sbagliate, o non prendi le persone giuste. Quindi c'è un problema di uovo e la gallina. In questo caso vanno applicati degli strumenti, in un mondo così VUCA, un po' moderni. Va applicato il marketing innovativo ovviamente, no? Queste buzzword sono cose molto reali e concrete. Chi di voi le conosce sa che vengono applicate alle start-up, ma vengono applicati anche i team start-up all'interno dell'azienda. Allora noi abbiamo chiamati ad aiutarli, abbiamo avuto questo approccio, abbiamo lavorato in maniera snella. E cosa abbiamo fatto? La prima cosa che abbiamo fatto usando il design thinking, per chi non lo conoscesse vi invito ad apprendere questo strumento che si chiama design thinking, questo approccio di progettualità orientato al problem solving, alla risoluzione di problemi inventato a Stanford. Curerò fra poco un libro molto molto interessante su questo argomento. E il primo step per disegnare un nuovo team e una nuova startup è, come diceva il collega precedentemente, chiedersi cosa fanno i clienti interni. Partire dai clienti con un approccio empatico. Bene, noi cosa abbiamo fatto? Siamo andati da, vi prego di non pubblicare questa foto perché rappresenta persone reali, siamo andati a chiedere alle persone in giro per il mondo, quindi persone provenienti da 20-30 paesi in giro per il mondo, che lavoravano realmente nella comunicazione delle varie country. Li abbiamo radunati nell'azienda Enel, li abbiamo radunati in una stessa stanza e abbiamo chiesto a loro di spiegare a noi come funzionavano i loro team con questi strumenti. E abbiamo capito le loro esigenze, no? Altri ci hanno spiegato con la maniera visuale come funzionavano, abbiamo fatto un bel elenco dei loro bisogni. E allora è stato più facile sviluppare un modello di business, abbiamo già chiaro il punto fondamentale, il cliente e il valore. Da lì in poi si tratta di creatività, processi, organizzazione. Allora, vi faccio questo esempio spiegandovi come abbiamo realizzato il team, come abbiamo realizzato il modello di business, tra l'altro non subito, eh? È bello presentarlo adesso a voi, ma in realtà ci sono stato sangue e sudore, errori e continui cambiamenti. Così il team, mi rendo conto che non si legge bene, mi scuso per questo, però voglio solo dirvi che ci sono una serie di clienti interni, soprattutto noterete che i clienti interni più importanti sono le funzioni sia di comunicazione digitale che non, sia i responsabili che lavorano col mercato, che devono vendere poi di fatto i servizi aziendali. Sono quelli che comunicano al mercato e fanno branding per le aziende nelle varie country, Romania, Cile, cioè per intenderci, una mostruosa distribuzione. Poi ovviamente c'è come utente, gli utenti finali, no? Come cliente, cioè ci siamo noi. E c'è la corporate. La corporate dice, caro team digitale, devi fare branding, no? Non è che chieda altro. Devi lavorare in maniera coerente e comunicare al mondo usando gli strumenti digitali. E questa è la proposta di valore. Agli utenti finali si è andato a proporre un engagement, quindi informazioni, branding, alle funzioni, kit, strumenti concreti per produrre, sì, documentazione, processi, e alla corporate l'idea di consolidare il brand Open Power. Come hanno fatto questo? Tipicamente tramite canali digitali sugli utenti finali, molta social collaboration e workshop che sono andati avanti nel tempo con questi signori all'interno dell'azienda, e ovviamente meeting, documentazione, è quello che li ha aiutati a lavorare con la corporate, con i loro responsabili e il resto della matrice organizzativa. Quello che è emerso chiaramente da quel workshop è che questi signori avevano bisogno di molta co-creazione, cioè di sentirsi vicini e formare una community in cui le pratiche, no, le best practice, fossero condivise. Per esempio, se c'è un evento, un'iniziativa importante in Romania, potrebbe essere utilizzata in Cile. Quindi forte community e co-creazione interna. Questo significa che l'attività chiave di questo team è la gestione dei canali, ovviamente la creazione di contenuti, la manutenzione dei social, piuttosto che tutti gli strumenti digitali che vogliamo a livello corporate, ma soprattutto tanto project management, perché i singoli clienti interni avevano progetti. Quindi nuove competenze, progettualità, branding, design thinking, strumenti che di solito sono più delle agenzie, no? Quindi vedere se l'agenzia interna è una cosa un po' particolare, un punto di vista nuovo. Le agenzie esterne aiutano tantissimo questa organizzazione a produrre contenuti e a fare le singole attività sul territorio, non è che le fa il team, no? E l'idea fondamentale è che nel momento in cui hai capito come creare valore per la tua organizzazione, diventi un partner chiave della tua azienda e ti senti parte della creazione del valore. Considerate che dicono, no? Che avere chiaro il proprio scopo lavorativo all'interno dell'azienda sia uno dei fattori di motivazione più importanti, giusto? Motivazione si definisce tramite il senso di scopo, la mastery, cioè il senso di padronanza di una competenza, e l'autonomia, cioè il senso di autonomia mentre lavoro. Questo è Daniel Pink, se vi interessa, c'è il suo video online che spiega la motivazione in azienda, è molto utile da guardare questo video, sono 20 minuti, vi risparmiate 300 pagine di libro perché i concetti sono gli stessi, no? Si chiama Drive il libro. Allora, quando abbiamo fatto questo canvas, l'abbiamo condiviso col team e l'abbiamo raffinato, sono emersi cosa? Quelli che abbiamo chiamati gap, giusto? Che in italiano insomma significa dove ci facciamo male. Sono emersi in maniera visuale, abbiamo capito subito, ops, mancano un po' di robe. E allora si fa un piano di sviluppo. Ma quando prima abbiamo condiviso dove vogliamo andare, poi facciamo un piano di sviluppo. Quando siamo andati a definire questi gap e il piano per ottenerli, ci siamo resi conto che dovevamo lavorare sull'allineamento delle persone. Cioè assumere persone, perché il team sta crescendo ancora adesso, e cerca persone, tra l'altro, perché qua cerca lavoro in ambito digital, che fossero allineate a livello di business del team. Questo allineamento è un po' l'argomento del libro. Cercare di aiutare i manager a realizzare team che producono valore per l'azienda, vedete dove c'è il pallino verde, no? Che contemporaneamente hanno persone che producono valore per il team, aiutano il team nel compito più importante, che è produrre valore per l'azienda. Ovviamente per far questo in un contesto VUCA, in un contesto molto incerto, occorre far sì che queste persone siano autonome. Il libro che vi ho già introdotto, Business Model U, parla di questo, di come la persona organizza il suo modello di business per andare a produrre valore all'interno del team. Quindi abbiamo utilizzato questo strumento per far cosa? Per modellare i ruoli necessari al team. Cioè abbiamo proprio descritto concretamente i singoli ruoli. E allora abbiamo utilizzato questo strumento che è il Personal Business Model Canvas per la cronaca. Sono scaricabili gratuitamente dal sito di bigname.it. Ci sono vari toolkit, bigname.it è l'azienda che vedete lì in basso a destra, poi troverete probabilmente quando scaricherete il video, le slide, non lo so. Ci sono dei toolkit gratuiti, stiamo creando un po' di documentazione per utilizzare in maniera agile, non è facile perché come tutti siamo presi a lavorare, distribuire gratuitamente questi strumenti richiede molto tempo. Però questo Personal Business Model Canvas che abbiamo innovato radicalmente rispetto a quello disponibile online in inglese, questo ha passato migliaia di persone, abbiamo innovato la professione di, non so, migliaia di consulenti finanziari per una banca con questo strumento, per intenderci, ok? Giusto una cronaca, so che molti di voi mi conoscono per la parte, uno degli aspetti, no? Che è il personal branding. Il personal branding si colloca nelle risorse chiave. Una persona ha un personal brand quando la sua risorsa chiave principale è la sua immagine professionale. Quindi per esempio in azienda sai cosa fa e gli affidi i progetti perché sai cosa fa. È una questione di valorizzazione vera. Allora, lo strumento del Personal Business Model Canvas ci ha permesso di fare per reverse engineering, come dicono oggi, la campagna su LinkedIn. Dal Canvas è partita la job description, che è partita la campagna su LinkedIn, di cui si è occupato l'HR e ha assunto le persone. Però ha assunto le persone giuste. Se ci pensate, il processo è molto snello. Ci siamo chiesti i problemi dei clienti interni. Abbiamo realizzato un'ipotesi di modello di business, l'abbiamo validata all'interno dell'organizzazione, abbiamo condiviso col team il modello di business, abbiamo definito ruoli e processi con sempre in maniera visuale, abbiamo fatto la campagna di recruiting e abbiamo avviato pian piano per ottimizzazione progressiva il team, che è partito successivamente. Ecco perché cercavo di spiegarvi prima, no? L'idea fondamentale è quella di allineare la strategia aziendale, che cambia continuamente, con le operation, che sono poi l'aspetto no, di come produrre il valore, e con lo sviluppo del personale, che noi chiamiamo innovazione professionale. Cioè noi abbiamo questo paradigma per cui oggi lo sviluppo del personale non è più sufficiente in un contesto così volatile e ambiguo. Alle persone è richiesto di creare nuovo valore molto spesso e a volte in azienda si creano professioni, ruoli che non esistevano fino a poco prima. Ecco, no? Allora cosa si fa? Si fa una bella job description con una conversazione che di solito coinvolge le responsabili HR o il talent manager o l'HR business partner nelle grandi aziende, giusto? Conversazioni che di solito avvengono su che ti serve? E di solito neanche il manager sa cosa gli serve veramente. Quindi avere strumenti che permettono di andare a disegnarle e condividere queste cose su un oggetto terzo, conversazione su un oggetto terzo, permette alle persone di visualmente rappresentare dei funzionamenti del ruolo professionale e poi dire ok, ho capito cosa ti serve, adesso te lo trovo. Questo è il tipico problema che vediamo quando interveniamo per esempio in organizzazioni a lavorare sul social recruiting, dove il recruiter ha difficoltà a individuare il tipo di ruolo. Per noi è davvero importante, tutte le volte adesso, no, che ci chiamano con un brief, cioè con la richiesta che avviene da un manager, magari l'imprenditore o il CEO, che ci dice di cosa ha bisogno, giusto? Fa così di solito il cliente. Di cosa abbiamo bisogno? Sapete cos'è la tipica frase che sentiamo? Quel team è fatto da un gruppo di imbecilli. Non funzionano più, funzionavano un tempo, una volta lavoravano benissimo, adesso fanno schifo. Ci sono un sacco di problemi, problemi tecnici, fault, errori, fanno tutto in ritardo, colpa loro. Questo è il tipico brief. Lì ci riconoscerete forse, l'avete già sentito, giusto questo brief? Ecco, di solito la domanda che io faccio successiva è: bene, cos'è accaduto in azienda recentemente? Qual è il modello di business dell'azienda? Se mi parli di modello di business, sì, effettivamente ultimamente è un po' cambiato il modello di business. Abbiamo cambiato segmento di clienti, abbiamo aggiunto una nuova proposta di valore, non parlano così ovviamente, no? Parlate voi così da oggi, però dicono, abbiamo creato nuovi servizi, abbiamo creato un nuovo mercato e quel team lì non sta più producendo valore. Molto spesso o non gliel'hanno detto o non hanno capito. Ecco perché nella presentazione visuale o crearlo in maniera molto concreta e trasparente, no? Ecco, noi stiamo cambiando strategia, forse non lo sapevi. Come ti organizzi tu in quella direzione? Io non so quante volte mi sarà capitato di partecipare a queste conversazioni. E il lavoro a quel punto lì diventa modellare l'azienda, modellare il cambiamento, spiegarlo ai manager, le prime linee, insieme a risviluppare il loro funzionamento del team, individuare le competenze e produrle al servizio del team. L'abbiamo appena fatto adesso in una PMI emiliana che fa 100 PMI, 140 milioni di euro di fatturato, team tecnico, ufficio tecnico, a cui nessuno aveva detto che l'azienda stava giustamente, no, come dire, aumentando del 30% annuo nel prossimo... Questa cosa è venuta un po' anche per, non dico per caso, no? Esplosione del mercato. Sono quelle cose meravigliose in cui si muore per troppo successo, giusto? Succede. È meraviglioso, in Italia accade, no? Ecco, il team era sempre in ritardo. Uno dei problemi tipici che è emerso lì era un errore nella relazione con i clienti interni. In questo caso lo pubblicheremo prima o poi a breve sul nostro sito. Noi vi racconteremo nel dettaglio cosa è successo e cosa abbiamo fatto. Sappiate che abbiamo realizzato due nuove figure all'interno del team, le abbiamo co-create con i responsabili, cioè due nuove figure aziendali, cioè siamo andati a lavorare qui, a innovare e a assumere persone. Qual è il senso di tutto ciò? Il senso di tutto ciò che è contenuto molto bene nel libro. Considerate che questo libro è nato perché il Canvas veniva applicato sempre di più dai professionisti intorno al mondo a questi temi organizzativi e professionali. Cioè le persone spontaneamente nel mondo lo facevano. Ogni tanto si chiacchierava con Tim, con Bruce, ma anche Alex Osterwald era coinvolto, no, in queste conversazioni, anche lui ha un suo approccio che sta sviluppando, e si è notato che c'erano delle best practice, c'era del know-how che stava nascendo, ma non era raccolto in un unico strumento, in un unico approccio. Così Tim Clark, autore di Business Model U, e Bruce Hazen, che è un grande, grande coach della carriera, hanno deciso di convocarci ad Amsterdam per un workshop, no? Come abbiamo fatto un po' noi, e siamo partiti a disegnare insieme questo libro qui, ognuno portando i suoi casi. Qui dentro c'è questo caso che avete appena letto, trovate, più un altro caso nostro che abbiamo fatto in Cattolica Assicurazioni, che riguarda proprio la mobilità interna. Fatto questo strumento, disegnato questo strumento, pardon, sono nati tutta una serie di punti di domanda. Ok, ma che strumento è? È uno strumento di management. Dove va? Su che scaffale va questo libro? No? Perché è un libro stranissimo. L'obiettivo di questo libro è aiutare i manager, chi di voi è manager, ma anche i consulenti di management, a fare un'operazione fondamentale. Fare meno micromanagement, meno microgestione e più leadership e più collaborazione di carriera, ve lo spiego meglio. Il libro dice che se tu rendi più autonome le tue persone, gli spieghi esattamente come funziona il team e come funziona la loro professione con questi strumenti, loro saranno più autonome a intercettare il cambiamento di valore. Voi sapete che le persone che hanno a che fare con i clienti interni o con i clienti esterni, ogni tanto dicono no, questa cosa non la facciamo, giusto? Ai clienti. Quando magari questa roba qui è un fantastico nuovo proposta di valore che si può sviluppare all'interno del team. È un intero nuovo servizio su cui creare un nuovo progetto di sviluppo aziendale. Ma come fa la persona a saperlo? Perché è più autonoma nel capire come gira il valore del suo team. Ha capito il valore cos'è per l'azienda, ha capito cos'è il valore per il suo team e in che modo lui, proprio lei, producono valore. Allora dice, capo, sai cosa? Io stavo pensando di dire no, ma invece questa roba qui forse è una nuova fondamentale servizio che potremmo sviluppare per queste persone, potremmo aggiungere a questa nuova proposta di valore. Questa autonomia fa in modo che le persone siano più consapevoli di quello che dobbiamo fare tutti i giorni e si realizza la tanto agognata autonomia dei talenti, cioè dove la persona ti chiede meno cosa devo fare oggi. Del resto le persone dicono di odiarlo il micromanagement, giusto? Odiate di essere gestiti ogni 20 minuti, che vi dicono cosa fare ogni 30 secondi? Il manager che non delega mai, giusto? Perché se non si occupa di creare la logica con cui funziona il team, non si occupa di far sì che le persone l'abbiano capita e siano in grado di farla, non è questione di one minute manager, il libro che comunque vi raccomando, sì, un po' sì, però si tratta di rendere autonome le persone. La collaborazione di carriera si realizza con un nuovo strumento che suggerisce Tim Clark sul libro, che è dire, invece di fare l'appraisal, i colloqui, no, in cui devi trovare una giustificazione per andare all'aumento, giusto? Perché la binomiale non lo permette. Forse i colloqui di carriera potrebbero essere fatti su quella unica cosa che c'è in comune tra il manager e il professional, la carriera. Cioè, di fatto, la carriera cos'è? È un continuo conflitto tra quello che voglio ricavare io, come professionista, e quello che vuole ricavare il team e l'azienda, giusto? E quello è il lavoro, è un continuo conflitto in cui bisogna trovare un punto di equilibrio. Allora, forse, questi colloqui possono essere fatti usando strumenti visuali in cui si lavora con la persona collaborando al suo successo, in cui magari il manager può dire, sai come, tu funzioni così in questo momento, vorrei portarti in futuro a produrre questo valore. Questo è il piano di sviluppo, ti servono queste competenze, queste risorse chiave. Ecco, che quei colloqui terrificanti, in cui il manager diventa veramente un coach di carriera, diventano strumenti per rafforzare l'autonomia dei talenti. Allora, io in tempo, in anticipo, ho finito apposta, no? E sono veramente orgoglioso di aver finito un po' prima, perché potrei anche permettervi di farvi delle domande. Ok? Chi ha il coraggio di fare una domanda? Io la ripeto, Ottima domanda, ti chiami? Cristina fa una domanda, dice, ma nei piccoli ambiti, dove il team è l'ambito, cioè di fatto c'è un micro team, ecco, lì si salta un livello, la verità è questa, perché se ci sono dei singoli team all'interno della start, la piccola PMI, la micro azienda, allora sì che si applica, anche un team fatto di 3 persone di solito si occupa di una parte della creazione di valore, giusto? È una risorsa chiave dell'azienda. Allora sì, puoi applicarlo. Se il team coincide con l'azienda, allora è meglio occuparsi del modello di business dell'azienda, quindi applicare il libro Generare modelli di business, che è il libro madre di tutte le battaglie di questa collana, che qua non c'è. Di solito però nelle micro aziende, dove lavoriamo noi con big name, soprattutto in termini, diciamo, di workshop, no? Di gruppo, in cui condividiamo, non facciamo consulenza alle micro aziende, lavoriamo strettamente con le PMI, grandi PMI e corporate, nelle micro aziende si può lavorare invece sullo sviluppo del personale del singolo con strumenti più simili a questi, quindi con business model U, dove si lavora sul singolo, come crea valore, come deve cambiare il modo in cui crea valore. Grazie per la domanda, Cristina, perché è assolutamente importante. Chi osa fare altre domande? Sparate. Scusa? Ah sì, qualcuno mi chiede, no? Cioè questo concetto qui della collaborazione di carriera insiste su 3 aspetti fondamentali della motivazione, come vi ho detto, che sono l'autonomia, cioè il senso del professionista, il professional all'interno del team di essere più autonomo possibile, ma anche autonomo nel decidere il suo futuro. Quella che viene chiamata padronanza, in inglese dicono mastery, la padronanza di entrare più bravo in una cosa che mi interessa, che per me è importante, sono 2 fattori fondamentali, e il senso di contributo, cioè io come singolo contribuisco al valore del team, mi sento risorsa chiave, cioè sto producendo valore per il team, per la mia organizzazione e sono felice di essere all'interno del flusso della creazione del valore. Ecco, questi tre concetti sono scritti, mi chiedeva il collega, no? Di spiegarvi che sono scritti nel libro Drive di Daniel Pink, che appunto può essere riassunto in un video, mi pare che sia un TED, adesso non mi sfugge, l'ho visto tanti anni fa. Ora, diretto tra noi, sapete come fanno gli americani, no? Sono concetti della positive psychology, no? Degli anni 80 questi, non è che sia così innovativo, però come spesso fanno gli americani, sono ben descritti da questo signore, Daniel Pink, che a me piace molto, ho scritto tanti altri libri interessanti. Daniel Pink, Daniele Rosa, che tra l'altro è facilmente fruibile online, cioè risponde su Twitter, su LinkedIn, è una persona molto interessante, ha parlato un paio d'anni fa al UOBI. Ma di fatto è questo, se date la possibilità alle persone di essere più motivate è perché, insomma, si rendono conto di essere più autonome, di contribuire al loro lavoro e al lavoro del team facendo leva sulla loro specificità, sulle loro competenze, sui loro valori, non in maniera disallineata. Allora sì che si realizza questo. Ma molto interessante questa domanda. Nelle reti di battitori in cui c'è, pardon, nella rete di venditori in cui c'è il battitore libero, immagino che tu intendi, per esempio, reti che, in cui le persone sono configurate in parità IVA, come agenti, con contratti. Allora, questa è particolarissima come organizzazione, perché è un'organizzazione dove, di fatto, i venditori sono un po' clienti interni. Cioè, immaginatevi un venditore, tipo un consulente finanziario, un agente assicurativo, cos'è? Tutte le reti le considerano come partner, cioè le considerano come portatori di valore per l'azienda. In realtà loro devono essere messi in grado di produrre valore per l'azienda. Noi le trattiamo come clienti interni alle reti, al manager, al sales manager. Con questo tipo di approccio rovesciamo completamente, no? Cerchiamo di capire come il sales manager, come il capo della rete commerciale, recepisce la strategia aziendale, perché il problema è sempre quello, giusto? Perché una cosa è la strategia di vendita, una cosa è l'organizzazione delle vendite come strumento aziendale. Qualcuno parla anche di governance delle vendite, che deve partire prima di tutto dal modello di business aziendale, uno degli sforzi che l'azienda fa, no? Scusatemi se per qualcuno parlo magari un po' tecnico, ma di fatto la domanda è tecnica. Ecco, se tu tratti i venditori con un loro modello di business personale, che vai a definire insieme a loro, in cui tu sei fornitore, partner chiave del loro modello di business, rovesci completamente la storia e gli dici, ok, io come ti do strumenti per vincere e riuscire nel tuo lavoro e portare poi i risultati all'azienda? E questo è quello che abbiamo fatto, per esempio, in alcune organizzazioni commerciali, tipicamente banche e assicurazioni, dove di solito il problema è sempre uno, che banche e assicurazioni hanno persone che si relazionano con i clienti finali o comunque organizzazioni commerciali, dove si sentono un po' abbandonati perché non continuano a ripetere le solite buone tecniche di vendita, quando il lavoro vero invece è capire che devono produrre valore per i clienti e lavorare sui bisogni dei clienti. Tutti i venditori moderni si devono trasformare in consulenti, no? Addirittura in ambito finanziario è la policy che lo richiede. E quindi il lavoro va fatto nel dire non sei un venditore ma sei un consulente che si basa sui bisogni del cliente. Per questo motivo abbiamo proprio applicato, per esempio abbiamo una versione del Personal Business Model Canvas dedicata agli assicuratori e una dedicata ai consulenti finanziari. Ne abbiamo realizzata anche una per gli agenti di vendita in ambito dentale. Bene, io ho finito, vi ringrazio, sono assolutamente in orario, buona continuazione. Grazie mille, sono per un quarto d'ora, fra un po' vado verso lo stand di Epli che sta proprio nella parte opposta lì in mezzo e chi vuole chiacchierare con me su questi temi è benvenuto. Buona continuazione, grazie. Grazie mille.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.